La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Torna Punto Biancorosso, ovviamente per l'intera settimana a tenervi compagnia, ma soprattutto aggiornati su quello che succede in casa Ancona 1905. Qualcuno già ha letto sulla nostra pagina Facebook, c'è stato un lancio nel pomeriggio. Abbiamo ritenuto importante rendervi edotti di quello che accadrà in questa puntata, una puntata che abbiamo chiamato speciale. Speciale perché dopo, sono più di 5 mesi, torna a parlare l'amministratore delegato dell'Ancona, David Miani. Cercheremo, insomma, di fare con lui un po' di storia recente, soprattutto perché ci interessa sapere che fine farà questa Ancona. Vi abbiamo invitato anche a mandarci i vostri pensieri al 334 35 20 488, le vostre domande, le vostre curiosità, visto che è da un po' che non capitava di poter parlare con David Miani, con l'amministratore delegato. Cerchiamo, insomma, di capire assieme cosa è successo, come siamo finiti, potremmo citare un film, no? Come siamo finiti così in basso, più in basso di così, ultimo posto in classifica, difficile che si possa fare, più l'automatica retrocessione. 334 35 20 488 per interagire con noi. Ovviamente, se avete dei quesiti, delle domande da porre all'amministratore delegato dell'Ancona 1905, David Miani, approfittatene. Questo è il momento giusto. Possibilmente evitiamo gli insulti, perché tanto è ovvio che non ve li posso leggere né citarli. È facile fare messaggini sotto questo punto di vista, però non servirebbero assolutamente a niente. Vi aspetto fra qualche istante, subito dopo la pubblicità.
Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci qua, non siamo scappati all'estero, puntata particolare quella di Punto Biancorosso in onda oggi, l'abbiamo preannunciata, una puntata che da un po' in realtà volevamo fare. Allora, io ho detto con il nostro ospite, che già intanto è in collegamento, quindi già sta ascoltando quello che dico, non gli chiederò la parte iniziale relativa a Sosteniamola Ancona, però giusto per ricordarlo in tre secondi, ma proprio tre, Sosteniamola Ancona nasce come associazione sportiva non riconosciuta, costituita il 6 agosto 2010, con la sottoscrizione da parte di 250 soci, ma la presenza di più di 700 sostenitori biancorossi. La tessera numero 1 all'epoca era stata consegnata al sindaco di Ancona, il professor Fiorello Gramilano, come previsto tra le altre cose dallo statuto. E poi si va avanti, questo è estrapolato dal sito di Sosteniamo l'Ancona, non ci stiamo inventando niente. Della creazione di intenti, e poi ci sarà altri passi. Il 25 agosto 2011 è stata sottoscritta la costituzione della società Ancona 1905 SRL, partecipata dai tifosi, con l'acquisto del 2% del capitale da parte dell'associazione in rappresentanza dei tifosi. I soci dell'associazione sono rappresentati nel CDA da due amministratori eletti ogni due anni dai soci, svolgono attività di controllo e garanzia come previsto e determinato dallo statuto della società, con diritti particolari su materie specifiche: marchio, colori sociali, garanzie, successione. Di particolare interesse e sensibilità per i tifosi che considerano la società di calcio Ancona patrimonio della città e loro stessi come patrimonio della società. Nell'agosto del 2010 i fondatori erano i seguenti: consiglio direttivo, presidente Davide Miani, vicepresidente Valerio Valentini, poi avevamo i consiglieri Calcatelli Fiorentina, Di Nicola Matteo, Eros Giardini, Marconi Claudio, Mercuri Simone, Paolo Negri, Prosperi Francesco, Raffaele Vietri. Questo era il primo direttivo di Sosteniamo l'Ancona. Poi, come sapete, man mano alcuni di questi consiglieri sono usciti per vari motivi, poi magari ci faremo altre puntate, ci faremo raccontare perché e come alcuni di questi consiglieri se ne sono andati per varie situazioni, che adesso però in questo momento non ci interessa più di tanto andare a sentire queste situazioni, però era per inquadrare la situazione storica in cui si è creato Sosteniamo l'Ancona. Allora, diamo subito il ben tornato sulle nostre frequenze all'amministratore delegato dell'Ancona 1905 SRL, Davide Miani. Benvenuto Miani.
Sì, ciao Stefano, buonasera a tutti.
Allora, io sono andato molto indietro nel tempo, non, come detto, non ti ho fatto intervenire su, su questa parte perché non, non interessa più di tanto in questa sera. In, in altre sedi sì, sicuramente farà piacere capire come, come, come si è giunti a questo sogno, a questa, perché penso che per molti di voi, cioè chi stava in curva, chi seguiva l'Ancona, ritrovarsi assieme in questo progetto di Sosteniamo l'Ancona, io ho detto sempre che il progetto io lo appoggiavo, poi dopo il resto non, ho avuto delle perplessità, ma il progetto secondo me era valido, ritrovarsi insieme a parlare di calcio era una cosa molto positiva. Però andiamo per ordine, da qui saltiamo direttamente. L'Ancona entra, come detto, nella parte finale con il 2% e aveva la funzione di controllo, anzi, come diceva proprio Marinelli, la, la funzione di Sosteniamo era una molletta nei coglioni. Ecco, giusto, giusto per inquadrare un po', no? Allora, da molletta, nelle parti basse di Andrea Marinelli, invece c'è questo, questo salto. Arriva la proposta di Marinelli e Marcaccio, e dice a Davide Miani e ai soci di Sosteniamo l'Ancona, vediamo l'Ancona. Insomma, come si è arrivato a questo punto? Perché abbiamo sentito la versione di Marinelli, la versione di Mancini, a questo punto la versione di Davide Miani è ovvio.
A parte che tu Andrea hai parlato di un periodo che già spiega, in parte racconta o dà una risposta, no, a questa, a questa tua domanda, perché ci siamo arrivati dal 2010 al 2015, quando c'è stato questo cambiamento, e questa è un po' stata, e in quegli anni c'è, nel rapporto che si è instaurato, in tutto quello che è successo, ci sarebbero da fare, penso, più puntate, non penso che l'attualità oggi ce lo permetta, però è vero quello che hai detto, perché assolutamente se si è arrivati nel momento in cui Andrea Marinelli ha preso quella decisione è perché prima c'è tutto quello che in parte tu hai raccontato con l'incipit di quello che era un progetto importante.
Andrea Marinelli insomma dice che, almeno quello che ha detto anche qui ai nostri microfoni, vabbè, stressato, la sua versione, stressato dai continuo battersi contro l'amministrazione comunale, a un certo punto ha detto basta, non voglio proseguire così, ho dato quello che ho dato, do tutto in mano ai tifosi, vedete voi come è difficile fare calcio in questa città, garantisco una copertura 500, 400 e 300 mila euro di sponsorizzazione, più la fideiussione, più la tassa di iscrizione, prendetela voi.
Sì, è corretto, tra l'altro mi piace sottolineare il fatto che, a differenza di tante cose che vengono dette o magari immaginate o lanciate oppure ipotizzate, io cerco di parlare sempre in base a fatti reali che sono riscontrati da me e da altre persone che erano presenti e potrei credo chiamare a testimoniare in qualsiasi momento, e da documenti che in questi sei anni, sia come presidente dell'associazione ma poi anche come presidente della società, come presidente nella maggior parte degli atti della fondazione della Sosteniamo e di Sosteniamo l'Ancona, ho in copia e quindi posso tranquillamente portare a dimostrare che dico cose riscontrabili, al contrario di quello che magari potrebbero essere altre cose ipotizzate. E ci tengo a fare questa sottolineazione perché purtroppo, anche giustamente, per tanti motivi ci possono essere state delle costruzioni o delle ipotesi che non hanno lavorato a favore né prima del progetto né poi della società né poi nei confronti di nessuno. Quando il discorso di Andrea Marinelli è partito sulla cessione della società, ricordo bene che era una data simbolica, perché era una data simbolica perché è indimenticabile quello che poi tutto è successo, perché era un primo aprile.
Un primo aprile, questo.
Se proprio vogliamo fare un aneddoto, fu quello il giorno in cui ci venne comunicato per la prima volta in maniera ufficiale da Sandra Marcaccio questa che era più di un'idea. Poi dopo, nel tempo, insomma, abbiamo capito e saputo altre cose, però era un primo aprile, tanto è vero che ancora oggi si potrebbe discutere, no, sul fatto che fosse un pesce d'aprile. Però al di là della battuta, che adesso sinceramente lasciamo lì e non ne facciamo più, il concetto, la domanda importante che tu hai fatto, credo che valga la pena di essere sviluppata, non tanto, e lo facciamo comunque, nelle modalità, ma nel perché. Un imprenditore si sta anche a rifare calcio ad Ancona. Penso che sia una cosa che può succedere ad Ancona come in tante altre città, in cui ci sono problemi simili a quelli che ci sono ad Ancona. L'aspetto fondamentale è che, va detto, per fare calcio ad un certo livello, senza che ci sia un'adeguata preparazione nel tempo, che quindi ponga le basi come risorse tecniche, come risorse strutturali, quindi alla fine come risorse economiche date dall'abbattimento di costi, di spese e dallo sfruttamento delle risorse tecniche che possono essere utilizzate in prima squadra o nei mercati per ottimizzare o ad abbassare i costi, soprattutto di una Lega Pro, servono investimenti importanti. E stare in Lega Pro per più di 3 anni, se non si hanno risorse di un certo tipo, cioè importanti risorse, diventa un disastro per qualsiasi imprenditore che magari può permettersi di fare calcio, ma non può permettersi di buttare via somme per un periodo illimitato senza andare in Serie B per tanti motivi, perché la Serie B è l'unica categoria che, stiamo parlando a livello economico, riesce a calmierare questa situazione, riesce ad abbattere un po', a pareggiare quelli che possono essere entrate ricavi. Poi dopo che si riesca ad andare in crisi anche in Serie B, questo è un dato scontato che invece rimanere in Serie C per troppo tempo porta sicuramente all'esaurimento delle risorse, al fallimento delle società, perché a meno che non ci sia un imprenditore che abbia di realtà piccole, che quindi abbia costi diversi, rimane molto difficile. Fra l'altro va detto che lo stesso Andrea Marinelli, all'epoca del 2010, quando iniziò insomma questo progetto generale che vedeva anche e non solo il coinvolgimento dei tifosi, ma anche di altri imprenditori, altre situazioni, disse chiaramente che lui più della C non avrebbe potuto permettersi più di tanto. Lo disse, questo penso che ce lo ricordiamo tutti.
Sì, abbiamo dato invece proprio atto. Questo nelle scorse puntate di Punto Biancorosso, personalmente ho detto su questo punto Marinelli è stato di parola, perché l'aveva detto fin dall'inizio: io da solo posso arrivare fino alla Serie C, quindi al calcio professionista, di più no.
Sì, nel senso che un po' rispecchia quello che ho provato insomma a spiegare magari con due parole in più in questo minuto e mezzo. È ovvio che, fra l'altro, poi bisogna ricordare che a nessuno si può obbligare una spesa di economica importante ogni anno per il piacere di fare calcio. I soldi ovviamente sono di chi li mette, ovviamente ha piena libertà di utilizzarli, scegliere di usarli come meglio può e come meglio vuole. Se poi a un certo punto, per mille motivi, questo non è più possibile, non se ne può fare una colpa, non se ne può fare una colpa a chi è che comunque, diciamo, una parte l'ha fatta. Io penso che questo ad Andrea Marinelli sia uno dei vari elementi che vada riconosciuto. Cioè, Andrea Marinelli ha investito per l'Ancona, è un imprenditore che per Ancona ha fatto, per il calcio ad Ancona professionistico, ha fatto sicuramente una parte importante. Anche se magari qualcuno può obiettare che arrivare dall'eccellenza alla Serie C sia semplice, io credo che chi ha un po' di esperienza nello sport, nel calcio, ma in qualsiasi sport, sa che vincere i campionati non è facile in nessuna categoria, vincere costa. Una semplice eccellenza penso che oggi come oggi possa costare intorno a un milione di euro vincerla, e una Serie D più o meno cifre intorno a quelle, a quei numeri là, e quindi già da soli possiamo fare i conti, insomma, non so, non, cioè, quando sentiamo i soliti numeri delle squadre maggiori ovviamente ci lasciamo impressionare, ma bisogna proporzionare un po' tutto a quella che è la nostra realtà, fra virgolette, purtroppo, e rendersi conto che l'impegno comunque c'è stato.
Allora, abbiamo bruciato un po' le tappe, però andiamo a recuperarle al volo. Intanto, sai che un po' ho studiato la storia di Sosteniamo l'Ancona, no? Quindi un pochettino mi sono documentato. Io ho trovato che tra i progetti tu con gli altri, perché sei stato uno, anzi il promotore di questa idea, c'era proprio quella di gestire una squadra di calcio non professionistica, ma allettava l'idea ai soci e al direttivo di Sosteniamo l'Ancona di buttarsi proprio con il progetto etico nel calcio. Allora, la mia domanda, che forse è anche un po' provocatoria, ma l'offerta che vi è stata fatta non è che sia stata fatta proprio perché sotto sotto sapevano già in partenza che ci sareste cascati?
Ma guarda, difatti forse ritorniamo un po' alla domanda di prima, che non avevamo concluso. L'offerta che è stata fatta, l'offerta è un termine secondo me non appropriato.
Proposta.
Sì, esatto, la proposta, perché noi, va detto, non abbiamo comprato la società, il nostro non era uno spirito da imprenditori, il nostro era uno spirito da tifosi che hanno provato sicuramente a fare qualcosa per una squadra, per la propria squadra, che era in un momento probabilmente di difficoltà, perché comunque Andrea Marinelli era arrivato a un punto di ripiegamento su quelli che erano i suoi progetti, probabilmente avrebbe ceduto la società in tempi anche abbastanza veloci, e questo è un altro capitolo. All'epoca non è che ci fossero grandissimi acquirenti, alcuni dei quali li abbiamo ereditati, quindi li conosciamo, non c'era sicuramente l'ipotesi di un'ascesa di un ulteriore investimento, c'era un'ipotesi di ridimensionamento, ripiegamento legittimo per tanti motivi, che fra le altre opzioni a un certo punto ha portato anche quello di affidare la gestione ai diffusi, e su questo esattamente come dici tu, probabilmente noi siamo stati allettati, e devo dire onestamente, per rispetto anche delle tante anime che erano all'interno dell'associazione, non tutti, perché dubbi ce n'erano, e va riconosciuto che molti erano titubanti, soprattutto per l'impegno, per altri e per altre situazioni che poi in alcuni casi purtroppo sono anche verificate, ma sia da una parte, dalla parte diciamo dell'associazione, c'è stata insomma questo diciamo spirito di mettersi in gioco, di voler provare a fare qualcosa di importante, di cercare di fare qualcosa per la propria squadra. Dall'altra, secondo me, c'è dalla parte di chi ha fatto questa proposta, la cosa sarebbe dovuta passare attraverso una gestione leggermente diversa, che poi è stato quello che noi avevamo sempre chiesto sin dall'inizio, perché ovviamente il passaggio da un imprenditore ad un'associazione, o comunque da una situazione imprenditoriale a quella che può essere una situazione in cui cambiano determinate caratteristiche, non è di così poco conto. Per spiegarsi meglio, è ovvio che quando c'è un imprenditore certe situazioni possono essere sotto controllo, quando c'è un'associazione che non ha disponibilità economiche dirette, ma che dovevano essere formate nel corso del tempo, ci possono essere dei problemi, questo è evidente. Per evitare questo, probabilmente una fase di passaggio mista, oppure con l'aiuto di qualcuno che fosse sicuramente di provata affidamento, sarebbe stato molto più utile.
Ma non doveva essere Marcaccio questa trend d'Union?
Poteva sicuramente in quel momento essere Sandro Marcaccio, e sicuramente lo dico perché senza voler valutare niente o nessuno, ma perché noi questo l'avevamo chiesto, l'abbiamo sempre chiesto, l'abbiamo chiesto anche durante il campionato, perché per noi sarebbe stata una garanzia sotto il punto di vista di quelle tante incognite che poi sotto certi aspetti purtroppo nel corso di quell'anno hanno determinato anche alcuni errori abbastanza evitabili, ecco, questo posso dire.
Ecco, ma nel periodo della trattazione questo famoso piano B esisteva o non esisteva? Vi è stato prospettato da Marinelli?
A me non risulta assolutamente il piano B. Il piano B forse è inteso come il fatto che Marinelli avrebbe probabilmente continuato la gestione, come dicevo prima, con budget minori, con situazioni diverse o comunque con costi minori. Io ricordo che in alcune riunioni si parlò delle prospettive, insomma, di quello che potevano essere, insomma, delle idee con il budget che c'era stato più o meno paventato, e l'ipotesi di retrocessione era stata ampiamente contemplata. Lì per esempio probabilmente un altro nostro errore fu quello di parametrarci con quello che era stato fatto prima. Dovevamo sicuramente sviluppare dei campionati al risparmio, probabilmente una logica di altro tipo, cioè conservativa di quelle che erano le risorse che Marinelli ci avrebbe affidato nei quei tre anni, ad esempio, ma questo lo dico adesso qui seno dei poi, figuratevi due anni fa se avessimo imposto da subito una scelta del genere, sarebbe stata quella per esempio di non confermare Cornacchini, cosa che invece, se ricordate, fu la prima che fu fatta dall'associazione, credo una scelta giusta a posteriori in linea generale, ma dal punto di vista invece economico avremmo dovuto noi, sì, e forse era quello che Marinelli si aspettava, ma ripeto, poi dopo le cose bisogna farle, bisogna allora lavorarci in maniera diversa, un depotenziamento. Noi lì dovevamo assolutamente abbassare il tiro. Ma ripeto, adesso qui lo sto facendo come analisi assolutamente.
Sì, ma infatti guarda, no, è proprio per capire un po' e inquadrare il tutto, perché ovviamente.
No, anche perché spero che quello che è stato fatto, siccome è stato ampiamente documentato, ampiamente sia utile per chi poi si ritrovi a fare calcio, perché penso che comunque quello sia un'esperienza che ha molto da insegnare, nel bene e nel male, probabilmente di più penseranno nel male. Ma anche dagli errori credo che ci sia sempre da imparare. Noi in quel momento, se avessimo preso, con tutto il rispetto per Cornacchini, per Giovanni, fatto una squadra, insomma, con minor pretese, con minor che poi non erano così altissime, avremmo avuto una situazione sinceramente molto diversa. Poi va detto anche questo, quell'anno noi, fu un altro, io questo l'ho detto anche nella famosa conferenza stampa, quando si chiedevano i motivi della perdita di qua, di là, di debiti, io queste cose l'ho spiegato un anno fa, poi purtroppo non sono state, secondo me, riportate in maniera esauriente, comunque spiegate, utilizzate per dare delle giustificazioni, delle spiegazioni a chi giustamente, sì, questo sì, giustamente le pretendeva. Noi ci siamo trovati ad affrontare e a gestire una società completamente in maniera coerente con quelle che sono le indicazioni dal punto di vista fiscale, amministrativo, non voglio andare oltre in certi discorsi, però il passaggio ha comportato dei costi più alti sicuramente rispetto a una gestione che poteva essere fatta in maniera diversa quando ci sono aziende, imprese e altre situazioni che permettono sicuramente logiche diverse. Quindi sono innescati dei meccanismi che da una parte, forse è vero, hanno portato quasi automaticamente a delle difficoltà, che però questo sia stato fatto di proposito, io vorrei avere delle prove scritte, perché qui nessuno, e poi vabbè, qui magari nessuno un po' troppo alto, nessuno di quelle persone di cui abbiamo parlato finora, così sono più chiaro, ha fatto o ha mosso per fare il male dell'Ancona. Questo mi sento di dirlo, perché dire che Andrea Marinelli abbia complottato con Marcaccio o quello o l'altro per fare un danno all'Ancona, no. Però ognuno in questa situazione ha delle responsabilità più o meno grandi, ma ci sono, e ripeto, non per dare dei giudizi, lo dico perché credo che sia giusto capire come funziona il calcio e come soprattutto funziona il calcio ad Ancona, che ha le sue peculiarità e purtroppo la maggior parte sono tutte sotto il punto di vista.
Davide, allora, su questa disamina, andando proprio a, così andiamo a esaminare la stagione 2015-2016, sosteniamo, accetta questa proposta fatta da Marinelli. Da giugno a dicembre, quando è stata poi messo nero su bianco la cessione completa, avevate avuto modo di capire come funzionava gestire una società di calcio, però già a dicembre in realtà iniziano i primi scricchioli, cioè a dicembre già c'è qualcosa che non va sotto l'aspetto economico e a domanda proprio dalla stampa com'è la situazione, tu dicesti che il passivo dell'Ancona era di 35.000 euro e che le cifre che circolavano erano false. Poi in realtà si è visto che non era così, il passivo era più alto.
La perdita finale era di 34.000, quindi...
sì, dopo aver fatto la capitalizzazione del settore giovanile eccetera eccetera, però dobbiamo qui parlare un po' seriamente, no? Dai, adesso sono tutti i dati che ormai sono ufficiali, no? Alla fine,
ecco, no?
Però, e mi riallaccio a quello che hai detto tu: se ci fosse stato un proprietario, come aveva fatto Marinelli fino a quel momento, sarebbe stata lui che avrebbe coperto quella manco, cosa che era già avvenuta la stagione precedente.
Bravissimo, hai risposto. Infatti, ecco, Marinelli, giustamente dice: io ho dato una società carina, zero debiti, zero... è verissimo, però devi anche dire che due mesi prima ci aveva messo quasi 300.000 euro per pareggiare le perdite. E quindi, attenzione, è vero che lui a noi l'ha consegnata a zero, ma è giusto, è vero, è verissimo. Ma lui aveva fatto un ripianamento delle perdite della sua gestione o della gestione precedente che mi sembra, adesso qui posso sbagliare, 20, 30, 40 mila euro, ma era di 300 mila euro. E quindi era zero. Quando noi abbiamo detto guarda che la perdita è di 34 mila e facendo il paragone con la situazione odierna, a me sinceramente un po' viene da sorridere. Perché, ripeto, anche lì abbiamo peccato di inesperienza. Ma anche in quel caso, e lì lo scricchiolio secondo me è più forte in quel lato lì, tutti coloro che erano intorno, che volevano aiutare, che erano vicini, non hanno mosso un dito per poter spiegare, capire, dare un consiglio, fare, vedere. Non si è mosso nessuno. Abbiamo affrontato la cosa con quelli che erano i nostri mezzi, le nostre capacità, tant'è vero che a giugno la società, nel bene o nel male, era iscritta, se non ricordo male. È verissimo, c'era una perdita, mi viene, è stato sempre imputato di averla coperta, ma questo faceva parte esattamente del lavoro che deve fare una società. Io non posso assolutamente, nel momento in cui c'è una semestrale provvisoria, dichiarare perdita destra o sinistra. Non lo potevo fare, l'avrei dovuto fare in determinati ambienti per poter avere determinati aiuti, probabilmente è vero, e questo è stato un errore mio, personale, anche fra i tanti, però è anche vero che una società non sbandiera i conti per quanto partecipata, per quanto trasparente, davanti a tutti in un momento come quello. E va detto anche, va aggiunto, e ripeto, solamente per far cronaca, perché non cerco giustificazioni, cerco solamente di mettere degli elementi davanti a tutti, di fronte ai quali ognuno poi traga le sue conclusioni. Penso, visto che ci sono ampi reportage, ampie testimonianze, ampie prove da gennaio a giugno sui giornali, sui siti specializzati di tante persone, in particolare alcune, che avevano promesso aiuti consistenti. Noi a gennaio avevamo varato un progetto che poi purtroppo, magari ne faremo un aneddoto in un altro momento, perché potrebbe essere simpatico, che avrebbe tranquillamente potuto ripianare la perdita, come quella che poi alla fine si è presentata, ci avrebbe permesso di gestire, se non fossimo precipitati in crisi come associazione, anche il secondo anno. Lo dico alla luce di quello che è successo questo anno, perché io quest'anno mi sono trovato ad amministrare una società avendo a disposizione la metà forse della cifra economica che è stata utilizzata l'anno scorso, con delle spese che all'inizio, grazie a qualcuno che si è presentato con dei progetti faraonici, con le coperture, con tutti quelli che potevano essere annessi e connessi, il budget iniziale era stato spostato sui 6 milioni, 7. Cioè, questi sono dati anche questi oggettivi, io ce l'ho nero su bianco.
Sei arrivato già alla gestione 2016-2017,
ho fatto un paragone per cercare anche insomma di contestualizzare un po'.
Allora andiamo per ordine, allora stagione 2015-2016.
Allora la stagione prima si chiude con Marinelli che pareggia, cioè porta la società a zero, nel senso zero avere, zero dare, quindi senza nessun debito, apportando 240-300 mila euro per pareggiare la perdita.
E quella sarebbe 2014-2015.
Ok, perfetto. Quindi noi prendiamo la società con zero debiti, ma che sono sempre relativi, e facciamo questa gestione che ci porta al
budget, grosso modo, se lo puoi dire, quant'era il budget che avevate messo assieme, quindi Marinelli, Mancini e sponsor legati praticamente solo loro due, perché di sponsor di Sostenere Ancona cos'era rientrato? Poca cifra, mi pare.
Allora, no, adesso sui...
No, vabbè, abbraccio. No,
se, guarda, il budget, io mi ricordo, era una cifra tonda, quindi quello proprio iniziale fatto ad agosto era di 2 milioni, ma poi alla fine siamo arrivati a 2,8, mi sembra, totale. Quindi il budget purtroppo non ci ha aiutato, quello fatto ad agosto, e non ci ha aiutato sotto tanti punti di vista, sinceramente. Non è stata una cosa molto molto semplice, ma ripeto, siamo arrivati a giugno, c'era una perdita che con 34 mila euro di capitalizzazione ci permetteva di iscriverci al campionato, cosa che abbiamo fatto lì veramente con l'apporto e l'aiuto delle associazioni, dei tifosi. 34 mila euro quest'anno serve qualcosa di più, quindi probabilmente non era una situazione così critica. Il problema, parlavamo insomma, no, della fine della gestione dell'anno scorso, il problema era che questo logoramento che c'è stato lungo il periodo gennaio-giugno, secondo me, ha portato allo scioglimento della compattezza del gruppo che sosteniamo ancora, e ha determinato...
Io ci andavo pian piano, tu stai correndo giustamente, serve per inquadrare un po' la situazione, no? Allora, sì. Io sono fermo ancora alla stagione 2015-2016, quella dei grandi obiettivi, secondo me, perché per la prima volta nel calcio professionistico una società gestita dai tifosi raggiunge la quarta posizione. Credo che questo sarà forse un record, perché non credo che in futuro, visto il risultato finale, verrà riproposta una gestione totale da parte dei tifosi in Italia. La vedo molto dura, però il record positivo era quello. Diciamo che da gennaio un po' tutto l'ambiente si era rifatto la bocca, pensando e sperando nel salto in Serie B.
Sì, è vero. No.
E quindi avete fatto anche ulteriori investimenti, diciamo che hanno appesantito un po' il bilancio anche nell'ultimo periodo, proprio per puntare.
Qui entriamo un po' nel merito della situazione anche tecnica, che per esempio secondo me non ha funzionato e ritorna e riporta un po' a quella specie di tutoraggio che sarebbe servito, no? Io per esempio con il direttore sportivo Domenico Sbrappa già da settembre ero entrato in forte contrasto, anche se questo non mi ha impedito di lavorarci fino a giugno, perché Domenico, che è una bravissima persona, una persona onesta, corretta, quindi assolutamente valida anche dal punto di vista tecnico, anzi assolutamente dal punto di, di vista delle valutazioni tecniche, secondo me gli è riconosciuto, e per quello che vale io lo riconosco anche io, che sono veramente l'ultimo arrivato e spero il primo ad andarmene dal mondo del calcio, un grande valore, cioè una persona veramente valida. Però tendeva per una voglia sua, secondo me, di rivincita, per una voglia di dimostrare, ad esagerare, a un po' a gonfiare le situazioni, e questo ci ha portato sia ad agosto e poi anche a gennaio, lì un po' anche lui con la sponda di qualcuno che ovviamente si era innamorato dell'idea di provare a fare il colpo proprio a mettersi in una certa situazione. Poi devo dire che anche lì la voglia del tifoso ci ha portato a fare un passo, invece che invece di farlo indietro, di non farlo avanti, ma di rimanere fermi. Noi alla direzione tecnica avevamo detto già chiaramente che volevamo ridurre il budget, e questo non è stato fatto. Il budget è rimasto fra movimenti in entrata e in uscita più o meno sostanzialmente identico. Mi ricordo arrivarono De Ceglie e Libertazzi, e questo però sul budget ha pesato sicuramente, non lo nego, come ha pesato anche il fatto che aver preso giocatori che non servivano a niente, che erano stati insomma in una certa maniera ostacolati dalla società in tutte le maniere, e poi faccio riferimento a Dean Morgan, o aver scelto poi di non mettere sul mercato altri giocatori che invece il mercato ce l'avevano e ci avrebbero permesso a aprile-maggio di capitalizzare qualcosa, e faccio riferimento ad Amlili e Casiraghi, questo ha pesato. Quando tu non hai una condivisione con la parte tecnica di queste che sono delle strategie, vai in difficoltà, e infatti noi siamo andati in difficoltà. Non voglio assolutamente colpevolizzare Domenico, ma anche per questo lato. Cioè, noi ci siamo trovati che a giugno da il progetto diciamo sponsor e iniziative che era stato valutato intorno ai 400.000 euro, vendita di alcuni giocatori che poteva essere intorno agli altri 100.000 euro fra tutti e due, ci siamo ritrovati con un pugno di mosca in mano. Non è esattamente la stessa cosa quando poi dopo vai a gestire l'anno dopo, ma ripeto, responsabilità nostra, c'eravamo noi, io in particolare me ne assumo anche la responsabilità, non è che è quello che ho fatto, tra l'altro, poi magari ne parliamo più avanti, però questa è storia, questa è verità, questo è scritto su tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione della società, è riportato in parte anche sui giornali, oltre a Ben Bang, a quello che vende i diamanti, a quello che arriva dalla Luna, però ci sono, fra le righe c'è anche questo, in quell'anno di storia, in particolare in quei sei mesi. Abbiamo l'unico evento che è stato fatto l'anno scorso, che doveva portare qualche soldo in cassa, è stata quella disgrazia della partita con l'Inter, che l'anno prima ci ha portato dei soldi, l'anno dopo le due partite non si è neanche disputata. Questo, ripeto, fa parte di un aneddoto molto più generale che fa parte di questa stagione. Ma io devo dire che l'annata, come dici tu, fra i due da record, diciamo da quarto posto, sorvolando e stendendo un velo pietoso sul fatto che il Pisa quel campionato non lo doveva disputare più, no? Perché noi ci siamo dimenticati anche quello, ma assolutamente non conta, perché poi il Pisa ha avuto quello che si meritava. Siamo arrivati, penso, a fare un risultato buono, come ti ho detto prima, obiettivamente troppo buono, eccessivo per quelle che potevano essere le prospettive di questa gestione
e le disponibilità economiche. Diciamo, allora, per stoppare la stagione 2015-2016 e rendare velocemente nella nostra, perché ovviamente quello che interessa poi è l'occhio sul futuro, la stagione 2015-2016 con che buco ha lasciato le casse dell'Ancona? Perché dobbiamo spiegare perché in estate è entrato Ranieri, e tu hai detto già abbiamo le carte, che parliamo di cifre, ok, che buco aveva? Cioè, soprattutto, c'erano soldi in cassa in quel momento per dopo l'iscrizione fatta, ricordiamo, sì, con l'azionariato popolare, e proprio con le maglie, tra le altre cose, con le maglie celebrative, sì, da Sosteniamo l'Ancona, che sono stati versati.
Una delle tante iniziative.
Esatto, una delle tante iniziative.
Guarda, io posso dire, fra virgolette, purtroppo, che noi i primi tre mesi della stagione 2015-2016 li abbiamo fatti, 2016-2017, fino ad ottobre li abbiamo fatti solo esclusivamente con i soldi delle valorizzazioni che noi avevamo anticipato dall'anno precedente, che erano intorno ai 180.000 euro. Quindi i soldi c'erano per fare quello che poi potevamo fare in regime minore, tant'è vero che noi avevamo un progetto di bassissimo profilo, ma che comunque, molto rischioso, ma che comunque ci avrebbe permesso di iniziare la stagione in una certa maniera. Alla più brutta, dicevamo, rischieremo la retrocessione di cui si parlava.
E quindi proprio si è arrivato già sul primo tassello. C'era questo progetto con un profilo basso che avrebbe come minimo evitato magari l'ingresso di questi personaggi un po' particolari che abbiamo conosciuto in questa stagione. Il primo a entrare è stato proprio l'architetto romano Ranieri, con la serie A addirittura o B, secondo come girava in quel momento l'umore, in tre anni, con dei nomi roboanti alla guida tecnica anche sotto l'aspetto di giocatori. Come avete fatto a fare questa scelta, cioè scegliere questa opzione con Ranieri, e soprattutto che tipo di garanzie aveva messo in campo?
Guarda,
le aveva messe.
La vendita, la cessione a Ranieri è nata in un contesto di, come dicevo prima, di forte crisi all'interno del Sosteniamo Ancona, fortissima.
Scusa, ho saltato un passaggio, è vero. Nel frattempo c'era stata la creazione di queste scatole. Una scatola è quella di OS Ancona 1905 SRL, presidente, anzi amministratore delegato Davide Miani. Un'altra scatola è quella della fondazione, presidente con Fiorello Gramilano. La terza scatola era quella che rimane, Sosteniamo l'Ancona con Raffaele Vietri. Giusto, no? Quindi ci sono queste tre componenti.
Vanno forse, allora, per dare un dato, sì, un dato anche qui che può essere utilizzato per capire meglio, va detto che la fondazione era, cioè la piramide era composta da Sosteniamo l'Ancona in cima alla piramide, la fondazione proprietaria dell'US Ancona, mentre Sosteniamo l'Ancona era l'ente che controllava la fondazione, ovvero Sosteniamo l'Ancona controllava la fondazione, che a sua volta era la proprietaria della società US Ancona 1905.
E quindi è chiaro, diciamo, in linea di massima che l'operazione di controllare doveva controllare se stessa, perché alla fine chi controllava eravate sempre voi, quindi i controllori e i controllati erano la stessa identica, le stesse identiche persone, e quindi lì non è più la molletta famosa di Marinelli.
Però è ovvio che in quel caso è cambiato completamente il contesto, cioè noi siamo partiti dal 2010 da un'associazione che aveva un ruolo di un certo tipo, giusto o sbagliato che sia, a un'associazione che attraverso dei meccanismi doveva per forza controllare e gestire una società di calcio. È ovvio che a quel punto l'associazione, il ruolo di controllore è relativo, cioè il ruolo di gestore, è ovvio che in quel caso l'associazione deve gestire attraverso quelli che sono i propri dettami, quelli che sono i propri principi, quelli che potevano essere, insomma, le regole che si erano date al momento della costituzione.
Inizialmente, però questo poi scopriremo nel corso del tempo che non c'è stato, insomma, questa opera di controllo, no?
Io questo, ripeto, i giudizi non li dico io,
no, però,
li faccio io, e non mi va neanche di fare nomi o dire.
Se ci fosse stata quest'opera di controllo, diciamo che certe cose le avremmo sapute un po' prima.
Ma lo scopriamo, visto che stiamo facendo un riassunto veloce, una cronologia dei fatti, lo scopriamo nel caso di Ranieri. Noi, nel momento in cui all'interno dei vari organi di controllo scoppia questa crisi, che non era leggerissima, perché praticamente tutti quanti gli enti si erano un po' dispersi e non si riusciva veramente a trovare una direzione, anche se in realtà una direzione, va detto, anche qui è abbastanza noto, era stata trovata univocamente da tutti in una determinata maniera, che era quella del progetto di basso profilo di cui parlavamo prima, poi nel momento in cui si presenta una persona come era ieri, e qui entro nel discorso del controllo, ripeto, senza voler trovare giustificazioni o togliere responsabilità, che si presenta con un'azienda alle spalle di costruzione, un padre facoltoso, varie agenzie che lo supportano nei vari incontri preliminari che ci sono stati nell'analisi, ricordo un gruppo di Torino che faceva marketing, un gruppo sono passate quasi una trentina di persone, che non ha nessun precedente nell'ambito calcistico negativo, anzi non ce n'aveva proprio nessuno di nessun tipo, a parte il fatto che era tifoso della Lazio, aveva staccato i biglietti, abbiamo scoperto dopo a un derby, roba che lo vincevo pure lì, ma questo magari poteva essere un segnale. Cioè, voglio dire, un imprenditore e comunque con delle garanzie economiche sotto un certo punto di vista diventa difficile, perché anche se domani mattina noi incontrassimo, no, per contestualizzare, incontrassimo Soros, che dice io compro l'Ancona, bene, cosa fai? Soros non vendi l'Ancona, certo, ma dal punto di vista tecnico, se Soros dopo sei mesi dice io ancora ho deciso che non ci metto più un euro, la faccio fallire, non è che qualcuno glielo possa impedire. Detto questo, è ovvio che si potevano, forse si dovevano ottenere garanzie maggiori da parte di una cliente come la ieri, ma la valutazione su ieri era stata fatta e non aveva portato a nessun tipo di problema, tanto più che lui si presentò, e anche qui ho i documenti, chiedendo di fare un budget da 8 milioni, che è un fesso che è qui presente, era presente anche allora, che si trovava nel difficile ruolo di presidente allora, e l'amministratore disse no, guarda, finché non arrivano determinati contratti, noi facciamo un budget che è uguale a quello dell'anno scorso, che era anche un po' alto, su 2 milioni e mezzo. Ed è forse per quello che ancora oggi l'Ancona respira bene o male, che se noi avessimo fatto a luglio un budget da 8 milioni.
Eccolo che lo perdiamo a Davide Miani, vediamo di... Eccolo,
sì,
che sia di nuovo.
Fatto,
ecco.
Se avessimo fatto il budget richiesto da Ranieri da 8 milioni, forse avevamo Zeman come allenatore, ma c'era rimasto solo lui, cioè c'avevamo l'allenatore, basta a gennaio, adesso mi fa dire, perché comunque le cifre importanti di partner che aveva portato lui insieme a suo padre, l'avvocato, eccetera, facevano presagire un'operazione importante per l'Ancona.
Ma al lato pratico, Ranieri quanto ha investito nell'Ancona?
Guarda, mi piacerebbe dirlo perché probabilmente spatterebbe tanti miti, non lo dico per correttezza, perché comunque ti ricordo che nonostante tutto siamo ancora l'amministratore con responsabilità e lui è un socio muroso, questo che ce lo posso dire, visto che non ha versato la parte dovuta del capitale sociale aumentato il 27 ottobre. Quindi sicuramente di quei 8 milioni qualcosina meno.
Sappiamo che doveva versarne 40.000, ma inizialmente per le quote, poi neanche quelle, insomma, sembra che siano entrate.
No, all'inizio le quote l'ha versate intorno, sì, sono 40.000 euro.
E con 40.000 euro però ha fatto la campagna acquisti, cioè Davide Miani firmava, ma i giocatori li proponeva poi
anche
Ranieri.
Davide Miani firmava, Davide Miani a ottobre neanche doveva arrivare, perché Davide Miani a ottobre, consegnato il bilancio, firmate le ultime carte che responsabilmente dovevo firmare, meno da Gesù prima, cedeva tutto al signor Ranieri o chi per lui, che avrebbe apportato i vari milioni di euro che più o meno arriveranno, probabilmente ancora sono in cammino, e dopo la gestione sarebbe stata loro. Io ricordo che anche qui, giusto per la cronaca, che questa società, da quando Davide Miani non è più presidente, non ce l'ha avuto più un presidente, faccio le funzioni come amministratore perché nessuno si prende la responsabilità, e l'Ancona, se permetti, è una società che doveva essere rappresentata da qualcuno in qualche maniera, perché altrimenti sarebbe stato eccessivo, e a settembre Dani Agni, sempre per la posizione di parlare prima, è stato quello che ha preso per Ricchia a Ranieri, gli ha detto: caro amico, continui con i soldi, continuerai, te l'ha sbattuto fuori, anche se qualcuno ha preso solo ritorno, se lo scorda, non è andata così, mi sembra che ci sia scritto anche su qualche giornale, perché a un certo punto, quando la cosa si è vista drammaticamente veloce, qualcuno gliel'ha detto, caro amico, qui queste sono le parole, queste sono quelle che hai scritto, ma impegni presi, non siamo arrivati neanche alla metà, sembra che latitano, fai una cosa, o tu mantieni almeno una parte di quelli che sono gli impegni, oppure è bene che ne fai da parte. Questo io penso che sia abbastanza facile anche da riscontrare, però...
Quindi, però, le garanzie, insomma, alla fine, Ranieri, le garanzie reali non le ha portate.
Garanzie effettive...
reali, diciamo che dove...
Sì,
non l'ha portate.
No,
non l'ha portate.
Aveva un impegno all'acquisto che, fra l'altro, era più vincolante per noi che per lui, nel senso che, anche adesso lo dico per aggravare magari le nostre responsabilità, se noi non avessimo venduto la società a Ranieri, e questo fu il motivo per cui lui si arrogò il diritto, fra virgolette, di portare nuovi acquirenti, l'associazione, la fondazione, la proprietà avrebbe dovuto corrispondere a Ranieri 1,5 milioni circa di penale. Cioè, lui talmente voleva dimostrare di essere convinto nel comprare la società che guai a chi me la tocca, perché io qui da qui a qualche mese il Lotito, la Fiat, eccetera, porterò grandi investimenti, lo abbiamo portato a parlare col sindaco perché c'era da fare uno sviluppo per l'edilizia in un'area di cioè, non è che con Ranieri ci ha parlato solo io, quando io dico che è stato accettato un po' da tutti, io i fischi che ho iniziato a prendere da quel giorno in avanti per tutta la vita, mi ricordo, ma ieri era stato ben voluto, ben accettato, è stato portato in tutti i contesti, anche se è vero che rapidamente un po' il peso della persona è emerso, ecco perché poi dopo, già a settembre, in maniera abbastanza repentina, qualcuno disse chissà perché gli venne chiesto insomma di concretizzare in qualche maniera, perché altrimenti sono stati problemi grossi, e nonostante tutti i problemi poi ci siamo trovati e ce ne abbiamo anche da vendere se qualcuno li vuole scontrare.
Quindi, insomma, tu dici, Ranieri non ha portato garanzie reali, però nel contratto di cessione delle quote c'era una penale nei confronti di Sosteniamo, cioè della proprietà, di 1,5 milioni di euro se avesse ceduto le quote a una terza persona. Però lui non aveva nessuna penale a suo carico, è giusto?
No. Vabbè, lui in teoria avrebbe perso l'investimento e non avrebbe perso la possibilità dell'acquisto, cosa che poi dopo in effetti si è verificata quando c'è stato un aumento di capitale.
Esatto, quindi questo, arriviamo subito all'aumento di capitale.
No, non arriviamo all'aumento di capitale, arriviamo a sottolineare come Ranieri in qualche maniera abbia determinato in maniera esclusiva la situazione dell'Ancona, perché io non ho puntato la pistola sulla testa di nessuno per fargli comprare ancora Ranieri. A Ranieri nessuno l'è andato a prendere e portare forzato, legato a prendere ancora. A Ranieri non è stato obbligato a raccontare tutta quella massa di cazzate che ha raccontato alla città, a noi, da nessuno, a portare 30 persone in città, ad andare a parlare a destra e a sinistra, a nome dell'Ancona, a nome della città di Ancona. Quindi credo che se andasse fatta una valutazione di un certo tipo, qualcuno, qualcosa da dire, io dovrebbe chiedere, perché è lui che ha spostato sicuramente gli equilibri in una certa maniera. Noi veramente al limite, con un progetto di basso profilo, lo dico semplicemente così giusto per ricordarlo, al massimo avremmo rischiato delle retrocedere, rischiavamo delle retrocedere, e qui siamo retrocedere con la squadra di campioni che ha fatto lui, non io. Poi dopo qualcuno ci dovrebbe spiegare anche perché, se volete ve lo spiego pure io, però magari lo può spiegare anche lui, i soli personaggi, perché poi dopo Ranieri, tu arrivi alla cessione, ma Ranieri, passaggio a Ranieri, non è stato semplicissimo, cioè, forse ce lo siamo dimenticati.
No, no, non ce lo siamo dimenticato, anche perché ci ricordiamo tutti che squadra avevamo in casa e il risultato è appunto quello che avevamo detto in precedenza, ottenuto con quella squadra e lo smembramento che c'è stato in estate con l'arrivo poi di altri giocatori.
Ieri è il giocatore sportivo, qui c'è gente che è fuggita ancora con i rotoli da 10.000 euro in tasca, 10-20.000 euro, funziona così, eh? Dopo qualcuno chiede perché il calcio, come funziona, cosa è successo, come funziona, succede questo. Chiedete anche a Brini, non perché sia lui che è fuggito per rotoli in tasca, per carità, Fabio, assolutamente, mai mi permetterei neanche di dire una cosa del genere. Fabio è un altro, una persona che le calci invece al contrario di noi potrebbe insegnarlo, no? E questo penso che sia ineccepibile. Ci si può dire, ci ha cascato pure lui, tornando al discorso di prima. Cioè Brini è venuto qui credendo in un progetto di 3 anni con un contratto importante, molto importante, penso che fosse uno dei contratti per gli allenatori, ma ce lo meritava sicuramente tutto, maggiori. Di tutte le categorie c'era messo diverse persone. Cioè,
la situazione. Brini aveva parlato con Eutimio.
Ma gli aveva fatto una delle garanzie. Giusto. Anche le garanzie. Come vedi, diciamo, che tipo di garanzie? Non so che tipo di garanzie avrà chiesto un allenatore come Fabio Brini, che ha 35 anni come minimo che fa calcio. Io non lo so. Che tipo di garanzie può aver chiesto, però sicuramente sono state sufficienti perché lui ha firmato, il contratto ci è rimasto, è stato esonerato, quindi vuol dire non è che è andato via, non si è spiegato, ha messo la faccia per i tifosi, cioè Brini purtroppo per lui non ce lo dimentichiamo anche lui a che punto è arrivato, anche lui penso ci ha pagato delle scelte che sono state fatte. Cioè, è facile questo di poi dire ma è sbagliato, peso, ma per carità è verissimo, nessuno lo nega e nessuno si tira indietro, però la responsabilità secondo me va anche data alle persone giuste, nelle proporzioni giuste per le persone giuste. Io non sono andato mai da nessuno a dirsi, a promettere il cielo, a raccontargli che Cristo è morto dal freddo o che avremmo vinto la Champions League o che avremmo preso peso o che avremmo pagato. Se qualcuno ha le prove di una cosa del genere, né tanto meno, così vado un po' più avanti, mai mi sono sognato di dire cose non vere, ovvero che io sapessi che la parte che avrebbe preso da ieri era controllato, era in mano, o ci avesse avuto dietro figure come erano di ricordo. Mai e poi mai, lo giuro su qualsiasi cosa voi possiate dire. Io non ho mai saputo fino a, poi ci arriveremo, ai primi di febbraio, fine gennaio, primi di febbraio, e anche a lui ricorda effettivamente la parte attiva di questa società. Non l'ho mai saputo.
Infatti una delle domande che arrivava, che sono arrivate qui, ovviamente sono tante quelle che giungono al tuo indirizzo, le guardo e le cito. Una di queste dice: quando ti sei accorto che dietro all'accordata abruzzese c'era De Nicola?
Guarda, onestamente è vero che c'erano voci anche durante la trattativa, ma guarda che dietro c'è quello, dietro c'è quell'altro, ma è sempre così, pure oggi, pure adesso, qui c'è sempre dietro preso, parlato, sotto, cioè ci vogliono dei rispondi. Noi parlavamo con il signor Marco Pietro, con l'avvocato Peronista. Questi erano i riferimenti. C'è stato presentato un socio che era un imprenditore della zona del Fermano, Giorgio Pinero, che prevede che fosse anche l'avvocato di Pericola, era un dato oggettivo, ma prevede che è stato anche l'avvocato, adesso non so se era solo quello che prevede, che prevede non è leggero, di Moggi, è stato l'avvocato di non so quante persone, allora dietro la pistola ancora dice che doveva essere 45 persone perché la difesa è Pericola, non è possibile. Io effettivamente ho saputo che è stato presentato per ora ai primi risultati. E devo dire, lo dico onestamente, perché conoscendolo, sinceramente, penso che abbia fatto più di quello che 4 processi e ce l'ho ancora 2 aperti dalla Procura federale, perché a differenza di qualcun altro, ma magari qui ci arriveremo, non sono andato a denunciare il fatto che avessi parlato con una persona squalificata, anche perché non rientra nelle mie modalità, non rientra nel mio modo di essere di prendere a denunciare una persona solo perché ci ho parlato o perché ho il sospetto. Assolutamente, il mio modo è quello di valutare le persone in base ai fatti, e credo che De Nicola, per quel poco che possa, poco tanto che possa aver fatto, ha fatto a favore della comuna, del bene o del male. Poi magari mi sbaglierò, ma sicuramente ha portato più soldi lui della mia. Poi dopo lui o chi per lui. Questo va detto. Poi dopo è squalificato per 7 anni e mezzo. No. È squalificato per 7 anni e mezzo. Bene, cioè, bene, male, è un problema suo, spero che gli venga resa giustizia il più presto possibile, così come per tutti gli altri, magari sarà vero. Mi chiedono perché non l'ho denunciato, a parte che, ripeto, non è mio costume andare a parlare di questi temi e da denunciare le persone. Poi sinceramente nel calcio vedo tante persone che secondo me sono squalificate, tipo il presidente del Teramo che entra negli spogliatoi, va a parlare con gli arbitri, Di Massimo, sempre del Teramo, che è stato squalificato, mi sembra proprio per qualcosa che riguarda e coinvolge anche di Nicola, e fa parte, addirittura è stato assunto dal Teramo, quindi chiedo scusa a tutti coloro che sono così lici al dovere, ma mi è sembrato normale che una persona che sta al di fuori della società, se voglia dare un consiglio, non debba essere denunciata. Ho sbagliato e sicuramente pagherò. Questo come per tutte le altre cose.
Allora, già siamo arrivati a Di Nicola, ma poi...
No, forse siamo andati troppo avanti.
Siamo lì, siamo appunto Ranieri. Grande caos creato da Ranieri, già i giocatori che arrivavano nel ritiro e poi la scelta del ritiro, Brini che con i capelli dritti da quello che ha dichiarato, con giocatori che arrivavano che sì e no forse potevano fare l'eccellenza ma neanche tanto di quelli che arrivavano in prova che lui si trovava davanti, le famose amichevoli che per scelta da quello che abbiamo capito proprio del mister poi alla fine non sono state disputate e che avrebbero portato soldi in realtà in casa Ancona, ma perché non aveva una squadra da mettere in campo. E Ranieri non rispetta i suoi impegni e a questo punto non ti chiedo neanche chi è che ha portato Ranieri, meglio che ci passiamo sopra, però insomma si affaccia alla porta questa cordata abruzzese. Come arriva sta cordata abruzzese ad Ancona?
Un attimo solo. La cordata abruzzese arriva attraverso contatti che ci sono stati già verso la fine d'agosto, anche attraverso Mancini ed Angelo, che erano due persone che seguivano il settore giovanile. Sono loro che quando io ed altri abbiamo intuito che quella dei Ranieri poteva essere veramente una situazione drammatica, anche se magari non era facile, perché comunque noi i contatti con i sponsor, grandi appuntamenti con lo Amerlen eccetera, erano in corso, quindi fai anche fatica, no? A dire chissà come va, perché comunque le trattative proseguivano. Noi abbiamo avuto ad agosto 2 o 3 approcci con alcuni imprenditori, e alla fine quello che sembrava più convinto e che portava garanzie reali di poter portare dei soldi immediatamente alla società era quello di questo gruppo da Prileschi, con il quale eravamo stati messi in contatto da Mancini e D'Angelo. E poi addirittura si inserì Ranieri, che fece tutta la sua trattativa perché lui era quello che doveva determinare questo mezzo di capitale, aveva diciamo questo diritto di esclusiva, e quindi poi anche lì lui, voglio dire, portò avanti la sua parte. Per questo è stato lo sviluppo dei contatti da agosto, finché poi si è arrivati al famoso giorno del derby curbano, se non ricordo male, che fu fatto il passaggio delle quote dalla fondazione in quanto proprietaria delle quote dell'Ancona a Leone, Mastro Pietro e l'architetto Raini,
che aveva una riduzione della sua percentuale, pur di non importare altri soldi.
Lui avrebbe dovuto portare altri capitali, altri soci, avrebbe dovuto rilanciare il progetto, sempre poi qualcosa, credo che anche a livello di informazioni ci sia stato, non ci sia tuttora in giro, perché veramente per un certo periodo è stato estremamente politico.
Io adesso rischio, ma se ti faccio un nome di un imprenditore che è stato accostato, ma proprio per il fatto di essere accostato all'Ancona, chi l'ha nominato si è preso una diffida. Se ti dico Fenni, tu che dici? Però non è un socio dell'Ancona. Ok, e lo lasciamo lì. Morire lì questo, perché è toccare un tasto che non è meglio non toccare.
Non penso che stiamo insultando nessuno.
No, però ecco, è solo per chiedere.
Quindi grazie a qualcuno, vuol dire che essere soci dell'Ancona dovrebbe essere fatto positivo, quello che è così la società di calcio, non è che sia uno squadrone della morte o alla fine ne sono stati accostati tanti di nomi all'Ancona per tanti motivi, e qui colgo l'occasione, visto che siamo arrivati, no, al famoso passaggio di ponte, c'era un'altra possibilità, no cari signori, l'altra possibilità non esisteva, va detto, altrimenti io non ho nessun problema, chi ha un'offerta scritta a voce, stampata dove volete, scritta con i pedaleri di qualsiasi altra persona, società, ente che sia stata interessata in quel momento alla stessa persona, per cortesia la porti alla conoscenza dell'opinione pubblica. Non c'era niente altro in quel momento.
La cordata a Pascucci, qualcuno dice, una scelta.
Ma
c'era o non c'era anche in questo caso?
Quale cordata? Perché le cordate poi, addio, quale cordata?
Ma qui mi scrivono dei Pascucci.
I Pascucci sono qui, signori imprenditori, che abbiamo anche incontrato nel ramo dell'ottica, persone peraltro serie, molto disponibili, che però non presentarono nessuna offerta né formale né informale. Li abbiamo incontrati una volta, non si sono mai più sentiti né paventati né in qualche maniera proposti. L'unica offerta, lo dico per la cronaca, portata da un nostro componente, ma era totalmente indiano, arrivò all'ultimo minuto davanti alla firma del notaio, che lo sapete, l'ha detto, suppongo che quel giorno qualcuno è andato a Padova a prendere qualcuno che se l'ha scordato, che c'era da sembrare un altro, l'ha riportato all'Ancona. Si presentò in quel lasso di tempo un'offerta arrivata su fax, senza firma, senza nessun tipo di garanzia, 2 minuti prima che ci fosse la firma finale di questo atto di cuore. Questo va detto, quella c'era, ma era una società che prometteva, garantiva un certo apporto come sponsorizzazione, un ministro. Quindi penso che non fosse neanche da prendere in considerazione, anche loro che
abbiamo una domanda tecnica, ritorniamo appunto agli attuali soci. Marco dice: Biecher ha detto che sento il 31 maggio Mastro Pietro Leone non verseranno le quote di capitale loro spettante, decadevano da soci. Come è successo con Ranieri? È successo poi, decadranno? Si domanda Marco.
Nel momento in cui chiunque di questi soci versasse la parte rimanente della quota capitale non versata, rientrano delle loro prerogative di soci.
quindi diciamo che al momento non li hanno versati, insomma.
Ah, scusa, la domanda era se li hanno
versati. Se li hanno versati o meno.
No, scusa, allora non sono stati versati perché era in corso il passaggio di ponte fra Mastro Pietro e Leoni. Il passaggio di ponte sembra non sia stato perfezionato, quindi anche loro si avviano verso la revoca dello status di socio e di andare curiosi e perdere la capacità delle proprie carriere.
E quindi diciamo che stiamo avvicinandoci, anzi ci siamo avvicinati proprio al periodo attuale, quindi con l'ulteriore spada di Damocle che questi due soci escano di scena insieme a Ranieri, quindi tre, ne rimarrebbe uno solo che è in regola, che guarda caso ironia della sorte è sosteniamo l'Ancona con il 2%,
che era abbastanza facile
starci no dentro, però già che su 4 3 non ci sono riusciti, poteva essere anche l'unplane, no?
Ha dato merito ai tifosi in generale che fanno sempre la loro parte, ma questo non è una novità, scusa se anche se non faccio più parte della categoria, scusa se però ogni tanto mi torna il déjà vu, in cui la parte non l'hanno fatto sempre, poi si è arrivato alla fine, abbiamo sorvolato su quel fantastico campionato che è stato disputato tra la nostra squadra quest'anno.
Quindi,
sicuramente
ci torneremo una volta che si saranno tranquillizzate le acque, sapremo soprattutto che fine facciamo noi, perché adesso qui arriviamo.
Le acque, Stefano, sono tranquilli. Io a tutti i nostri tesserati, che sono naturalmente dei grandi professionisti, le persone esemplari, auguro di ricevere dalla vita sportivamente, personalmente, mille volte, a parte alcuni cari, hanno ricevuto, hanno dato ancora prima. Io gli auguro solamente a tutti, tranne un paio.
Ecco, quindi veniamo ai giorni d'oggi. La situazione è che abbiamo tre soci che probabilmente non fra poco non ci saranno neanche più sulla carta, perché non hanno versato neanche le loro quote. Però dopo c'è le voci di corridoio, le voci delle, come dici tu, di una particolare stampa che dice sì, però questi soci per andarsene vogliono un ben servito, se no neanche se ne vanno, non interessa che non hanno versato la loro quota di capitale.
Adesso qui stiamo entrando.
No, vabbè, io te la cito, non chiedo un commento, ti cito, ecco, le informazioni che giro, però andando sul concreto.
Io, ascolta, costo di essere un po' franciato, ma di essere un po' breve, e qui con 400.000 euro la situazione si risolve e la società viene passata senza nessun tipo di ben servito, con uscita, quant'altro.
Quindi tu dici il valore attuale è 400, con 400.000 euro si ripiega, cioè è un valore attuale oppure è il passivo?
Non è il valore attuale, sto dicendo che con 400.000 euro la società passa di mano perché riesce automaticamente a iscriversi.
E poi a questo punto però la domanda te la devo fare. Il debito, visto che le cifre che continuano a circolare sono tantissime e c'è questo impegno, quello che stai facendo tu, di trovare un accordo tra giocatori e fornitori e tutto l'ambiente, insomma, che ha gravitato attorno all'Ancona.
Il debito varia molto per quello che hai accennato anche tu, dipende dai verificati di quei accordi che io negli ultimi due mesi ho preso sia con i fornitori ma soprattutto con i giocatori, perché è ovvio che se questo si perfeziona e si abbatte quel debito si cede quasi la metà, perché la maggior parte di questo debito che la società ha formato lo scorso quest'anno è formato e costituito da gli emolumenti dei giocatori. In realtà questa è la parte più importante del debito dell'Ancona, perché io faccio presente che quest'anno l'Ancona è stata gestita, prima abbiamo detto 2.800.000 e sono entrati 2.4, quest'anno noi abbiamo gestito l'Ancona che aveva già dei debiti e che poi ne ha fatti, stava facendo veramente molto di più, con un totale di ricavi, cioè di denaro che
che di più, poco più della metà di quello dell'anno scorso. Noi abbiamo ricevuto quasi 600.000 euro da parte di, della Lega, e penso che neanche ci arriva per quella società, quella cifra lì, e fra tutto il caso, sponsor, eccetera, quasi 700.000 euro, 1.000.000, 2.000.000, 3.000. Attenzione, perché anche questo va detto. Noi abbiamo un debito che è intorno a 1.000.000, 2.000.000, ma abbiamo anche gestito con molte meno risorse e abbiamo speso molto meno, questo soprattutto da gennaio in poi, dove è stato fatto un lavoro di ridimensionamento importante, fatto con l'esperienza e la capacità e la, diciamo, voglia di fare le amministrazioni che ci hanno messo in loro. No, la storia.
Quindi Davide, il passivo, se ho capito bene, è attorno al 1.200.000, compresi questi famosi 400.000 euro, o ipotetico acquirente dovrebbe...
Compreso ovviamente anche il debito sportivo al totale.
Quindi...
Nel senso, il debito sportivo al 30 giugno, se rimane la situazione così,
quindi un debito sportivo, siccome che si sente un po' disturbata la linea, quindi un debito sportivo di 800.000 euro circa, se va tutto come deve andare, e 400 per l'iscrizione?
No, diciamo in qua conclusione. Allora, il debito sportivo, se rimane così senza nessun accordo, è sugli 800, forse un po' troppo. Poi ci sono tra erario e fornitori altri 400.000 euro.
Ok.
Che se si concludono gli accordi con i giocatori, il debito sportivo
scende.
Gli 800 può arrivare a circa la metà. Poi noi abbiamo ancora, anche se sembra impossibile, abbiamo dei crediti con la Lega e una parte ancora di alcuni crediti di Silvi dell'anno scorso, soprattutto le valorizzazioni. Noi al momento dell'iscrizione otteniamo 140.000 euro delle valorizzazioni dello sport. E dico che servono 400.000 euro, perché se con 400.000 euro riuscirei a perfezionare gli accordi e a avere la liberatoria per l'iscrizione in Serie B.
Quindi adesso già è un po' più chiara la situazione. 1.200.000 al momento globale, 400 tra erario e fornitori, e con l'erario c'è anche l'opzione della dilazione, quindi eventualmente chi acquista potrebbe anche spalmare questo passivo. Il nodo grosso sono gli 800.000 euro che potrebbero scendere se ci fosse la liquidità poi per pagare i giocatori, perché sai che anche chi si è detto disponibile a stralciare la sua posizione, però poi si è lamentato dicendo sì, ma quanto mi era stato promesso non ho ricevuto al momento nulla. Quindi anche lì, insomma, c'è un qualcosa non completato, diciamo.
Non completato, però è abbastanza semplice, è ovvio che l'accordo è fatto, poi non bisogna anche chiuderlo, ma io ovviamente ho bisogno di confermare la materia prima, perché non è che posso aspettare anche quello, no? Problemi sarebbero finiti da fermo, non è fatto. Era solamente per far capire, Stefano.
No, per far capire le cifre, perché siccome ne girano tante.
Ma anche un altro discorso, che siccome ci sono tante persone che si stanno dando da fare, sono vicine, che cercano di giustamente impegnarsi, questo va assolutamente con merito. Magari cercando di invece di parlare sui giornali o di andare a fare la trattativa pubblica, andando a spingere a fare gruppo, a star vicino alla zona, vedi una situazione che si trova, perché non parliamo di cifre astronomiche, stiamo parlando di cifre astronomiche. Io penso che cominciare dall'eccellenza a posizionare in Serie D adesso non ci riesce, in due anni costa di più, molto di più. Possiamo chiedere ai vari esperti del settore, il problema è anche invece di continuare a chiedere, ma a te cos'è che non ti è piaciuto, cosa ne pensi della società, e veramente chiederei, no, a quelli che hanno lavorato nel calcio, che uno deve pensare un po' a quello che hanno fatto loro nella loro vita, o quello che vorranno fare, perché non sanno di cosa stanno parlando. Quindi in generale sarebbe meglio
Ma delle cose che non vanno. Adesso c'è stata questa apertura attorno all'area dello stadio del Conero, la possibilità di utilizzare l'area attorno e addirittura anche l'acquisto dello stadio del Conero, se fosse richiesto. Insomma,
ascolta, parliamo seriamente, francamente. Allora, quella ancora ha fatto un grandissimo gesto, cioè ha detto che se qualcuno gli paga dei terreni, gli vuole dire. Sembra che sia una grande novità, capisco, bello, io lo vado dicendo da 3 anni che vista la situazione generale con le amministrazioni pubbliche c'è la possibilità di interagire perché hanno bisogno di soldi e hanno varie situazioni in cui non sanno più cosa farci, ma se qualcuno va a Porto Nuovo e compra i pescatini oppure glielo vende, non è che non glielo vende perché non fa piacere invece vuole fare un ambiente balneare. È ovvio che c'è questa possibilità, perché l'amministrazione non dovrebbe vendere una struttura, un terreno di cui c'è solo un costo, ma voi lo sapete quanto costa imparare lo stadio delle cose, perché si rende conto più o meno quello che può essere il costo di gestione di un piano del genere, secondo me no, almeno si rende conto, sia per l'amministrazione sia per il privato, questo tanto per fare un piano esempio. La possibilità importante è che adesso ci sono dei fondi a fondo perduto da parte della regione, per esempio per fare l'impianto degli schiavoni, ma per il resto il comune, se volesse veramente incentivare qualcuno a prendere una cosa, dovrebbe dire io lo stadio te lo regalo oppure divento socio con te e entro in partecipazione. Questo sì che è un gesto lungimirante per lo sport di ancora, tanto che il comune di ancora con lo stadio del coso cosa c'è fare.
Poi soprattutto come è ridotto in questo momento, ma io torno un attimo indietro, hai parlato delle 3 cordate, ma realmente le 3 cordate ti hanno contattato, perché è questo poi che interessa, questi personaggi così legati al calcio in qualche maniera, Sergio Schiavoni da una parte, cioè, insomma, sei stato contattato oppure rimane sempre lì, ancora siamo al pourparlers?
Io contatti non ho diversi, tutti al di fuori di quelli che sono stati pubblicati sui giornali.
Vabbè, uno ne hai dichiarato anche tu che avresti avuto l'incontro il 2 giugno, no? Ecco.
Sì, guarda, è stato rimandato 6 o 7 volte, poi ce l'ho avuto ieri alla strada con l'imprenditore toscano, interessato a entrare in quota, in partecipazione, voleva aiutare, ha precedente esperienza, una persona seria, anche documentata, garantita, documentale. Mi ha detto io non la voglio comprare ancora, non c'ho nessuna intenzione, però mi piacerebbe entrare nel calcio e vorrei dare una mano, e quindi diciamo tengo buona questa carta che però sta nel mazzo. Altre cordate che sono presentate, è stato un piacere conoscerle, ma diciamo così ne avremmo fatto anche a meno, altri non sono meglio di quello che voglio dire, uno può pensare, quindi la situazione è sinceramente abbastanza preoccupante perché il tempo stringe e sarebbe necessario degli interventi, sicuramente di qualcuno. C'è un'altra strada che però si è salvata, che era quella riconducibile alla condanna del nord, purtroppo quella è rimasta un po' bloccata, è rimasta molto indietro, quindi a momento non lo posso considerare.
Quindi al momento ovunque cordata avanti alle altre non c'è, cordata che stia spingendo realmente non ti risulta? Ci sono solo degli abboccamenti, ma il tempo stringe. Che succederà?
Il tempo stringe, succederà quello che potremo vedere. C'è tempo fino al 15 luglio. È ovvio che una soluzione verrebbe trovata quanto prima. Ci sono, ripeto, diverse situazioni che devono essere monitorate. Devo dire che nelle varie conclusioni che c'è qualcuno che oltre alle parole ha fatto anche un passo avanti per dare una mano concreta, e questo va riconosciuto, perché io tante persone che ho visto sfilare a favore della Ancona, poi dopo le ho viste veramente poche, alcuni invece hanno effettivamente fatto qualcosa, stanno provando a fare qualcosa, e
allora ti chiedo di rimanere un attimo in linea, andiamo in pubblicità al volo e poi con una lettura velocissima delle domande che ti stanno arrivando.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Ti asse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
Never let me go. Never let me go.
Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rieccoci di nuovo in diretta. Andiamo a ricontattare Davide Miani perché avevamo un problema di gallerie. Ci stiamo provando. Ecco, l'abbiamo ripreso, ma è in transito, quindi in zona con gallerie. Davide, di nuovo in linea.
Ciao.
Allora, come preannunciato, andiamo a leggere un po' di messaggi rivolti a te, quelli, io l'ho detto in apertura di puntata, quelli ovviamente che possono essere letti perché c'è qualcuno che si sfoga liberamente, però dai. Allora, vabbè, Dorico che diceva che sentiva male, in effetti in precedenza io ho cercato, Dorico, spero che di aver... riproposto almeno in parte quanto le parti buche. Vabbè, ora vediamo. Allora, vabbè, questi sono simpatici. Vabbè, stai telefonando dal traghetto della Croazia, sei in treno. Vabbè, insomma, queste sono quelle simpatiche. Allora, domanda per Miani: ma Fondazione Compagnia Bella erano tutti stipendiati? Se sì, quanto?
Guardate, per me è una domanda un po' così trabocchetto, non, assolutamente mai nessuno è stato pagato per l'opera o il lavoro o il volontariato fatto per la società, l'unico che ha percepito una retribuzione sono stato io, dall'anno scorso, quando l'ho percepito, non c'è un altro problema, e invece sono stati impegnati diversi ragazzi, maniera autonoma, indipendente, volontaristica, che sono pagati quando hanno svolto, ma non per forza delle associazioni, che hanno svolto dei lavori, per esempio il giardinaggio, ma non sono stati pagati. Chi ha lavorato effettivamente? La fondazione dell'associazione ha sempre lavorato come volontariato, questo va detto, come va detto che nessuno mai ha percepito soldi per fare azioni o svolgere attività perché proprio la reputo umana, perché non è giusto, nonostante che fate.
Eccola, abbiamo preso l'altra galleria, regge, ha retto, no, non regge più, ecco, dai che ce la facciamo, evitare che cada la linea, tutti i tentativi, li stiamo facendo in diretta, quindi, eccoti, tornato.
No, dicevo, nonostante io non faccia più parte dell'associazione, magari tante persone, purtroppo, abbia perso i rapporti per le varie ricerche che sono successe, questo va detto, non va riconosciuto che comunque tutti hanno sempre lavorato per il bene dell'Ancona, poi dopo i risultati sono stati bene brutti, però questo va riconosciuto a tutti i ragazzi che nessuno mai si è approfittato, è stato fatto sempre tutto.
Stiamo perdendo di nuovo, ricordo che ancora che Miani è in viaggio, in auto, quindi lo sentiamo quando in bocca le gallerie, lo sentiamo a tratti, e ora siamo, eccolo, ritornato, sento i rumori.
Se qualcuno ha delle prove le esibisca, perché non è giusto incolpare dei tifosi che hanno cercato di fare qualcosa, quello poi dopo sentendo non si è riuscito, probabilmente è più colpa mia che di altri, quindi assolutamente, mi va, perché che vengono, vengono dette certe cose su, su questi ragazzi che ritorno a dire, nonostante i rapporti si possano essere impiegati, per quello che è stato fatto, dal mio punto di vista, hanno la mia spina personale, per quello che posso dire.
Allora, quel Gio 55 che dice, vabbè, le prove scritte non per questo argomento, ma per quello che riguardava la gestione ci sono, e sono i bilanci, il resto sono chiacchiere, come siamo messi, penso
meglio,
che...
meglio, cioè, sono i bilanci, che i bilanci sono pubblici, andiamo a vedere.
Direi che comunque abbiamo detto, io ho risposto anche a Joe, parlando appunto di una cifra attorno globale in questo momento di 1.200.000, che dovrebbe essere la cifra del passivo, insomma della quota negativa di questa gestione all'incirca, con possibilità di discesa se chi entra porterà moneta fresca e si possa trattare gli 800.000 euro che è il passivo relativo ai tesserati. Allora, andiamo avanti, vabbè, questa rapporti con De Nicola, ci sono i soldi, Leone Regneri, vabbè, io la giro, questa non c'entra niente perché Regneri viene a fare le ferie a Portonovo anche quest'anno, si domanda questo nostro amico, forse lo vuole salutare. Ecco, Miani, io mi sono accorto subito da come appariva che Fabiano Ranieri era uno sbruffone e un racconta balle. Come cavolo avete fatto a non accorgervi, soprattutto tu che sei stato a contatto di un simile elemento?
Mi sembra di aver spiegato che comunque questo personaggio si è presentato non da solo, si è presentato con... in maniera professionale con quasi una trentina di persone a rotazione che venivano a fare analisi, studi, a portare i propri contributi. Poi in realtà alcune cose, i segnali importanti sono venuti nel momento in cui siamo andati al momento operativo, perché come si è presentato per il nuovo direttore sportivo, che prima doveva essere il direttore generale, è cominciato un po' tramposo, e soprattutto sono successi degli episodi che a me hanno dato immediatamente il segnale che qualcosa poteva essere
Altra galleria in arrivo per Miani, vediamo se ce la facciamo a tenerla ancora in linea per... Sì, ci sei di nuovo, ok.
Sì, no, è lui. Dicevo, ci sono stati dei fatti nel momento in cui si è fatta la fase operativa che hanno dato un po' i segnali che sinceramente io lì dopo ho cominciato a cogliere sul terreno. La cosa che ricordo più chiaramente, ripeto, con l'arrivo di quello che doveva essere il direttore generale sportivo, che avrebbe cambiato un po' la marcia, è stata l'esclusione di uno di quelli che era un collaboratore per me fondamentale, che sarebbe stato importantissimo per la società e sul quale io puntavo occhi chiusi, era da dire già felice. Lì, purtroppo da ieri fu fatto tutto scherzo e sinceramente a me quella cosa mi sospetti molto, purtroppo ero anche rimasto solo, e in teoria il progetto di partenza che mi a quel punto
altro buco, speriamo di recuperarlo perché c'è questo pensiero di Max che è ripetuto da parecchi. Ci sei di nuovo? David, c'è Max che ti scrive, Miani, presentarsi e parlare è un comportamento da uomo, vorrei sapere se è un appuntamento, si è presentato o arriverà Schiavoni.
Onestamente Schiavoni non è contato a partire.
Ma ovviamente la domanda che si fa Max è se l'ha incontrato sotto l'aspetto dell'Ancona.
In che senso l'aspetto dell'Ancona? No, perché
come cordata, diciamo, come possibile...
Sergio Schioni, come al solito, come sempre, nel bene e nel male, è una di quelle due persone ad Ancona, le uniche che ho incontrato, che cercano di stare vicino alla cultura. Non l'ho incontrato come cordata, l'ho incontrato come una persona che è interessata a dare una mano, vorrebbe assolutamente impegnarsi.
Altra zona con buco, insomma, spero di aver risposto intanto anche a Max che aveva sollecitato la situazione con Schiavoni, se si fosse palesato sotto l'aspetto appunto delle trattative. Sappiamo che Sergio Schiavoni stava caldeggiando questo incontro con la cordata degli Ottici, quindi cercare di capire se, eccola, niente, la linea è caduta, non è rientrata, aspettiamo qualche secondo se ce la facciamo, visto che, ripeto, è in viaggio Davide Miani, per dare spazio ancora alle vostre domande. Sauro dice: scusate, mi sono collegato da poco, a quanto ammonta il debito e se ci sono cordate? Al momento cordate in pole position non ci sono, non si sono palesate alcune informazioni, qualche imprenditore disponibile a dare una mano, sarebbe interessante se magari questi imprenditori che si sono fatti vivi e disponibili a dare una mano si mettessero tutti assieme, e ecco allora che si potrebbe creare una cordata, se il tutto fosse vero. Poi va bene, questo che insiste questo amico per sapere lo stipendio, diciamo che non è una cosa che ci interessa. Abbiamo riraggiunto Davide Miani, che ringrazio comunque per la pazienza, ma ne hanno avuta anche tanta i nostri tifosi, perché giustamente qualcuno ci fa notare, certo che è una società gestita da tifosi che va in silenzio stampa, vabbè, adesso non è più gestita dai tifosi in questo momento.
Non è più gestita dai tifosi da Lusio, anche qui andava fatta secondo me più chiarezza per chi aveva la possibilità di farla. Il discorso sui tifosi è finito il 12 luglio, 13 luglio, quando è stato deciso di andare a Ranieri, meno dopo lì. Il mio impegno è cambiato, poi quella che è la mia esperienza personale è un altro discorso. Ma io non è che sono rimasto dentro la società, ho pensato di essere quello della società, a fare il tifoso che controlla la società, cioè la società è stata poi dopo in parte potenzialmente controllata dai tifosi fino al 26 ottobre ed è controllata adesso dall'associazione come la associazione della Mattiesi, ma non è che Davide Miani ha gestito la società o ha utilizzato la società in base a quello che era l'impegno dei tifosi. Il compito dell'altro è fatto molto più complicato, e va detto anche che non è esattamente la stessa cosa, assolutamente.
Allora, qui c'è un amico che non si firma, però te la leggo, dice: il futuro, vogliamo capire il futuro, è finita, punto interrogativo, non ne posso più, un figlio di Ancona che ha fatto finire la squadra della città, vabbè, però soprattutto il futuro, adesso in questo momento noi dobbiamo guardare proprio al futuro, vabbè, dai, queste sono sciocche.
È giusto che si debba parlare al futuro, bisogna guardare avanti. Assolutamente.
C'è Luca che dice: Miani, ma com'è che riusciamo a trarre solamente certi personaggi ad Ancona?
Evidentemente perché ad Ancona nessuno interessa Ancona, non viene capito il valore che potrebbe avere una società di calcio di un certo livello, anche per una città come Ancona che è capoluogo di regione, non c'è nessuno che a parte sporadici momenti abbia avuto voglia di investire nel calcio per diversi motivi, per la difficoltà ambientale, per le difficoltà strutturali, per le varie difficoltà che tutti insieme possono portare a, a una situazione del genere. E questa è la realtà. Negli ultimi 20 anni, se non sbaglio, gli unici ad Ancona che hanno investito sull'Ancona sono Marinelli e Schiavone.
Allora, intanto abbiamo sentito che hai preso il biglietto dell'autostrada. Allora, vediamo. Intanto c'è Eros che ci scrive sulla nostra pagina Facebook. Dopo il monologo concesso per autocommiserarsi e autosalvarsi, è possibile ascoltare le domande degli ascoltatori? È possibile che si possa domandare come si possa passare dal paladino dell'etica e della trasparenza ad un amministratore delegato circondato da persone inibite e condannate? E ancora, questo non dovrebbe essere un'intervista, ma un confronto con la gente. Ese pensiero di Eros sulla nostra pagina. Eros, se permetti, a casa mia gestisco io la conduzione. Adesso io non vorrei aprire una polemica, ma come ti do la possibilità di intervenire, quindi di mettere i tuoi messaggi sulla nostra pagina Facebook come radio, però capisci che questa è una mia conduzione, quindi gestisco io, non è che tu mi puoi dire come deve essere fatta l'intervista. Poi a ruoli invertiti magari ne potremmo parlare, però intanto la tua domanda posta l'ho girata a Davide Miani, quindi sentiamo come ci risponde Davide.
Ma a parte Eros, che lui era con noi dall'inizio, sa benissimo che ci siamo sempre mossi con determinati obiettivi, abbiamo sempre cercato di essere coerenti. Io credo che il nostro sia stato un progetto che ha dato qualcosa al calcio, purtroppo più in negativo che altro, però come esperienza posso insegnare molto, soprattutto insegnare dei propri errori, che credo che li abbiano fatti tutti, perché a me sembra che lui sia stato uno di quelli che ha incontrato Jus e lo proponeva come lui, come paladino della salvezza del calcio ancora, quando con noi Jus ha avuto vita difficile, era uno dei grandi sostenitori del famoso Ben Bang, che anche quello non è che mi sembra fosse così limpido e trasparente come i diamanti che diceva di vendere. Quindi qui nessuno deve essere niente a nessuno, cerchiamo di non fare i paladini e li continuare a ripetere, cerchiamo di, se possibile, dare una mano all'Ancona. Cioè le polemiche veramente credo che sia uno dei problemi che ancora si porta dietro, questo gusto di dover dare a criticare sempre quello che fa gli altri, basta che nessuno faccia niente, ci ha portato in questa situazione. A me quello che può dire Eros, ripeto, da molto tempo non fa più né caldo né freddo, perché credo che il primo che si dovrebbe fare delle domande si dovrebbe essere lui, ma ripeto, le risposte sono talmente evidenti, è inutile perderci ancora tempo. Comunque io non mi vado a nascondere dietro a nessuno, sono rimasto al mio posto per cercare di fare il mio dovere e soprattutto per prendermi delle responsabilità, e me le sono prese e le sto continuando a prendere, probabilmente, ripeto, le porterò fino in fondo assumendomi onori, che non capisco quali più possano essere, e oneri, che probabilmente invece sono più pesanti di quelli che qualcuno dichiara a destra e a sinistra. Altri hanno fatto altre scelte, io non le giudico, ma rimane un po' davanti a tutti quello che è stato e quello che non è stato, quindi ognuno faccia un po' i conti a casa sua, che penso sia meglio, cerchiamo di aiutare ancora positivamente, poi ognuno farà le scelte, non faccio assolutamente il paladino di nessuno. Ho in corso 4 procedimenti da parte della procura e ho sempre ripetuto le stesse cose, io non rientra nelle mie abitudini andare a parlare o a dire quello che faccio con delle persone, non denuncio, per me denunciare una persona perché ci ho parlato non è il termine corretto. Io queste cose non fatte, dico semplicemente che quest'anno quando qualcuno ha chiamato i giocatori a rapporto, mancavano 15 partite, per cercare di compattare l'ambiente, chiedere uno sforzo per salvare la squadra, mancavano 15 partite, ripeto, e mettere un premio sulla salvezza d'Ancona, la salvezza, prima i play-out, cioè i play-off, la salvezza d'Ancona, la reazione di questo gruppo di giocatori che rappresentava la squadra di fronte a questa proposta fatta da determinate persone è stata quella di andarla a denunciare. E questa è la verità.
Cioè tu ti riferisci, perché siccome che l'audio non arriva perfetto, ti riferisci insomma al fatto che i giocatori abbiano denunciato la presenza di Di Nicola negli spogliatoi e...
Assolutamente non negli spogliatoi, no. Un incontro che è avvenuto in un'altra sede in cui effettivamente era presente anche Di Nicola in qualità di consulente, che ha dato una sua opinione, una sua visione, penso da uomo di calcio, a prescindere dalla squalifica, insieme a quelli che erano i rappresentanti della proprietà, e quello che ne è scaturito l'avete visto tutti. 12 sconfitte consecutive, la retrocessione senza appello, ultimi classifica, con una vittoria a Forlì che ha affossato un'altra squadra che valeva molto meno di noi, e con una squadra da Merciata, senza veramente ultimi in classifica, senza nessun tipo di attivare questa società. Questa è stata la reazione collettiva, oggi con quello di preoccuparsi di non andare a parlare con i tifosi quando sono stati chiamati. Cioè, attenzione, perché io ripeto, a questi grandi professionisti, soprattutto alcuni, continuano a lavorare veramente mille volte quello che loro hanno dato l'ancora. Questo altro che i paladini della giustizia. Poi dopo, se vogliamo parlare di calcio pulito, calcio etico, probabilmente qualcosa posso dirla pure io, in un caso o in un altro, ce n'ho qualcuna da raccontare, altro che la puntata di questa sera.
Quindi allora in chiusura insomma chiudiamo anche con questa tua disamina che direbbe insomma che dopo questo incontro che non si è tenuto negli spogliatoi ma comunque c'è stato un incontro tra la proprietà e il suo consulente che risponde al nome di Di Nicola che non si è mai nascosto insomma una volta che è stato presentato
era sbagliato perché appunto ha fatto
più danni probabilmente che
sì.
Bene però non si è nascosto, diciamo che la proprietà
no,
lo ha detto era,
non
era...
si è nascosto e si è impegnato per l'ancora, ma io l'ho sempre detto, se io avessi saputo, io con Nicola quando ho parlato io l'ho sempre detto, se io avessi saputo che c'eri anche tu dietro, io ancora quel giorno a Padova non andavo, il passaggio non l'avrei fatto fare, saremmo falliti prima, sarebbe successo qualsiasi altra cosa e forse avrei anche sbagliato, non so dirlo, però non l'avrei mai fatto. Quando poi ci ho parlato, devo dire che è uno dei pochi che ci ha messo del suo e dell'impegno per dare la mano alla società. Non che questo esime cioè, da colpe mie, sue o quello che possa essere, però questa è la realtà vera. Poi dopo gli squalificato per 7 e mezzo, era vero che neanche si doveva fare quello è evidente, penso che abbia capito, l'abbiamo capito tutti, l'hanno detto tutti. Però probabilmente si è lasciato ingannare da qualche suo conterraneo che da squalificato per fatti, ripeto, ben più gravi, fa uno il presidente della squadra della Lega Pro e l'altro fa il dirigente accompagnatore tesserato dalla Lega. Dai, cammina su.
Comunque il risultato è stato che questo suo interessamento e chiedere il compattamento della squadra ha fatto sì che invece la squadra
la reazione
è stata tutta l'opposto.
No, l'opposto, questa è stata la reazione. Io lascio i commenti a tutti, no? Perché poi la posta persona sono quelli che magari si intende aveva anche presi, capito? Lascio i commenti poi, perché poi, ecco, vedi, i fatti sono questi, cioè, ancora ha perso 12 partite in seguito, ancora è nel processo senza appello. È una cosa che io ancora non ho metabolizzato, cioè non la riesco a mandare giù, è una cosa che mai nella vita avrei pensato di dover provare. Io devo, no, il paradiso, chiedo scusa a tutti i tifosi, se potessi non so cosa fare per quanto posso essere distrutto da questa cosa, cioè, no, non so se riesco a rendere l'idea di cosa si possa provare. titolare, a gestire la squadra di cui sei tifoso, vedere la retrocedere così. La procura gli ho detto, Dio signori, il fatto che Ancona ha vinto a Parma quando sono stato indagato, anche perché qualcuno dice che ho venduto la partita per Ancona come Parma, quando sono andato a vedere con Parma, a me me l'ha detto un tifoso, perché neanche ci credevo, io non la guardavo più, io in trasferta, qualcuno l'ha notato, da un certo punto, quando ho perso la stima per le persone, per la giocatori, non ci sono andato più a mettere la faccia per sta gente che entrava in campo con la maniera lì, con quella testa lì. È stato più forte di me, non sono andato più. E lo sanno, l'ultima partita che ho visto è stata quella col Forlì, perché il presidente Fabri del Forlì è una persona corretta, è un amico, e soprattutto c'era Massimo Cano, c'era una situazione, sono andato su perché io volevo fare un saluto così, mi sono trovato in difficoltà anche lì perché l'abbiamo fatto in retrocedere, questo è un altro aneddoto. Però voglio dire, ci sono andato per un altro motivo, no? Sicuramente per la squadra, perché per la squadra io veramente non ci ho avuto più nessun tipo proprio di stima, nessun tipo di valore, assolutamente, dopo quei fatti lì.
E allora insieme.
Ma come se fosse stato deciso a tavolino che dovevamo retrocedere, cioè è stata una cosa pesante, cioè io penso i tifosi, molti si rendono conto, hanno sofferto anche più di me, ma guardate che penso che qualcuno ha capito di cosa sto parlando, cioè veramente disintegrati mano a mano, proprio veramente mi distrugge tutto quello che il lavoro, anche poco male che si è fatto con pochi soldi, sforzi. Guardate che qui ci sono persone, io adesso prima che voglio dire le cose si concludono meno dell'altro, li rovinano tutti, perché secondo me ci sono tante persone che hanno lavorato gratuitamente per la cura, professionisti, gente dipendente che avevano preso i soldi, ma sai quanto ce ne sono? Senza di una parola, senza di una virgola, lavorando per l'Ancona, Fragliante meritava rispetto. Fragliante si è trovata ultima in classifica con la gente che ti prendeva in giro senza nessuna pietà. E ce ne sono tanti. Io li conosco tutti, quelli che hanno lavorato per l'Ancona mettendoci tanto impegno, tanta forza di volontà per ritrovarsi così. E questo è merito solo esclusivamente di quello che è successo sul campo. E sul campo Davide Miani non c'è andato, assolutamente, mai. Non c'è andato Claudio Giordani, ingegnere che è 2 anni che ci segue, ci ha messo tutta la forza di volontà per darci una mano in tutte le maniere e non ha detto mai non c'è andato Minciotti, il dottore che sta lì da 7 mesi, ha curato, ha fatto destra e sinistra, senza magari prendere una lira, ma l'ha fatto per l'Ancona, per loro, e si è ritrovato così. Non ha fatto Marco Simani, non l'ha fatto che fa il custode, non so cosa ha dovuto, non l'ha fatto Guido Lazzarini, non l'ha fatto Luca Giordani, non l'ha fatto tutti quelli che del settore giovanile hanno fatto lo sforzo per l'Ancona, si sono ritrovati così. In campo, quelli che rappresentava i colori dell'Ancona, quella squadra lì. E per me, per i tifosi, penso che sia difficile da spiegare quello che si prova. Ma, ripeto, penso che meritino una segnalazione tutte quelle persone che hanno lavorato per l'Ancona, anche quest'anno senza mai dire solo per l'Ancona, perché sono un esempio, io non me ne dimentico. Anche se ho fatto qua 4 nomi, li ringrazio qui perché veramente non è facile lavorare in certe condizioni. Ripeto, con tutti gli errori, gli sbagli che la società può aver fatto e che loro hanno pagato, perché loro non sono sicuramente responsabili. Responsabili magari sono più responsabile io per delle scelte, ma loro sicuramente no.
Va bene, David, io penso che intanto abbiamo gettato un sassolino nel lago, nel senso piccole informazioni, piccole chiarificazioni, sarebbe da fare su ogni argomento, perché ci sono i pro, ci sono i contro, c'è la tua versione, c'è la versione degli altri. Sarebbe, io spero, più avanti di riuscire poi dopo a fare un riepilogo generale. Lasciamoci con un pensiero, spero molto ottimista. Secondo quello che hai imparato in questi ultimi 2 anni, la possibilità di iscriversi, a questo punto stiamo parlando sempre del campionato di Serie D, a che percentuale la dai?
non mi fa dare percentuali, perché poi dopo si rischia sempre. Bisogna continuare a lavorarci fino alla fine, perché non è mai detta l'ultima parola, perché siamo nel calcio e non è mai finita finché non è finita. L'Ancona io penso che meriti come minimo, insomma, di partire, l'impegno è quello lì, la volontà è questa. Io l'auspicio, l'augurio, la richiesta, la preghiera, quello che sia che faccio, che chiunque sia interessato a dare la mano cerchi di unirsi piuttosto che di dividersi, perché non c'è da ottenere niente e le risorse sono sicuramente poche e bisognerebbe cercare di metterle un po' a sistema. Poi ho detto sempre e lo ripeto ancora qui una volta pubblicamente che la società e io in particolare è a disposizione di chiunque per poter parlare di qualsiasi tipo di trattativa o di operazione da fare, quindi non c'è nessuna preclusione, non c'è nessuna cifra da dover dare come buonuscita, rendita, capitale o quello che sia, non inventiamoci storie, c'è da mettersi a tavolino, ragionare, ci sono debiti, ci sono alcuni crediti, ci sono alcune opportunità e alcune situazioni difficili. Se qualcuno è interessato seriamente, penso che non sia difficile trovare il numero, ce l'hanno tutti, quindi il mio o quello della società per poter affrontare questa situazione, che però non nascondo, è molto difficile, questo va detto, molto molto difficile.
È molto difficile, quindi speriamo in tempi stretti di riuscire invece a quagliare una delle famose cordate, perché sennò l'alternativa è forse l'unica alternativa, quella di ripartire per l'ennesima volta dall'eccellenza, se va bene, insomma, al Del Conero, che sarebbe veramente assurdo vista le condizioni dello stadio, ma su questo magari ci ritorniamo un'altra volta a parlare della situazione dello stadio Del Conero.
Ci sarebbero diverse le cose da dire, ma probabilmente bisogna farlo un po'
scaglionati, con calma e scaglionati. Va bene, Davide, grazie.
No, grazie a voi e ancora per quello che può essere utile, le mie scuse a tutti i tifosi dell'Ancona per quello che è successo quest'anno, per quello che non è stato possibile fare il meglio, dai risultati non era nemmeno così difficile.
Guarda, ti leggo subito l'ultima. Domanda, qui ce ne so, questa che non lo so quanto sia vera, è vero che si è incontrato Veltroni per le richieste probabilmente di aiuto pro cordate, non lo so,
è un omonimo,
non è che lui e invece una che ti faccio io, che tanto viene sollecitata, ma nel caso di vendita Miani resta o lascia?
Io sinceramente penso di aver dato abbastanza, ripeto, vorrei essere uscito, sarei stato molto contento di uscire a ottobre, non continuavo a dire questa cosa che io rimango lì, chissà per quale motivo, perché assolutamente non c'è nessun tipo di volontà o obbligo di dover tenermi anni, perché non vedo perché bisogna tenermi anni, cioè ce ne sono tanti di professionisti, scienziati, le cose, cioè, assolutamente, possono fare tutti molto volentieri a meno, e spero che comunque invece tengano, si riesca a mantenere quello che della struttura di buono c'è, ci sono dei professionisti, quindi penso che meritino sicuramente di poter continuare a lavorare per la cura.
Bene, io spero che questo tuo viaggio si chiuda con un altro incontro pro Ancona. Non c'entra niente, ma io la butto lì, speriamo che questo tuo viaggio...
È sempre così, Stefano, è sempre così, è sempre solo esclusivamente così.
D'accordo, grazie David.
Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata a tutti.
Allora, ringraziamo l'amministratore delegato dell'Ancona, David Miani, subito un amico dice grazie di che? No, grazie di essere intervenuto sulla nostra emittente. Adesso anche il grazie viene conteggiato tra le cose da non dare, insomma siamo tra persone civili, grazie per essere intervenuto sulla nostra emittente. Stefano, ciao Stefano, dice Miani, certo che il suo progetto ha dato qualcosa, il colpo di grazia. Siamo spiegati con il collegamento telefonico, Francesco, sì, però adesso come si dice dalla nostra parte, a tozzi e bocconi siamo riusciti a farlo, visto che abbiamo raggiunto Miani in questo suo tragitto, e noi speriamo che sia un tragitto che porti poi in realtà dei benefici alla nostra Ancona. Non sono riuscito a collegarmi prima, è possibile trovare la replica in podcast? Spero di sì, lo abbiamo chiesto al nostro provider che ha dei problemi per caricare una nuova pagina podcast, mancano un po' di puntate, quanto prima ci sarà, diversamente domani alle 13.10 la lunghissima replica. Lo chiedo perché a volte non ho trovato la puntata. Ecco, spero di averti risposto. Il problema è sempre il nostro provider che ogni tanto ci fa saltare qualcosa. Poi vabbè, Max65 chiedeva perché era stata smantellata la squadra del settore giovanile, l'abbiamo detto però in apertura, nella parte iniziale, e il problema di base è questo. Insomma, riepilogando, il passivo allo stato attuale complessivo è di 1.200.000 euro circa. Al ribasso, perché è così composto: 800.000 euro è quella la quota relativa ai tesserati, quindi la fetta più grossa con i giocatori, 400.000 la quota erario e fornitori, e su questa linea si sta cercando di transare. Per quello che riguarda i giocatori, le trattative in corso, se arrivasse moneta fresca, forse potrebbe essere chiusa circa la metà. Queste le parole dette da Davide Miani, quindi vorrebbe dire che globalmente il passivo potrebbe scendere globalmente a circa 800.000 euro, il passivo dell'Ancona, considerando appunto che un campionato in eccellenza potrebbe, con eccellenza, con ambizioni, potrebbe girarsi attorno al 1.000.000 di euro. Capite che se queste fossero le cifre, ritornerebbe il discorso che iscrivere la società almeno in Serie D potrebbe essere un qualcosa di positivo, per non ripartire soprattutto dall'eccellenza, per chi abbia interesse di rilevare le quote, che in realtà non sarebbe un acquisto di quote, ma semplicemente il passaggio avverrebbe come è già avvenuto ben due volte nel corso di questa stagione, con il versamento della sola quota capitale, quella che non è stata versata, è che, da quello che abbiamo capito, i due soci, visto che hanno preso tempo dicendo che c'era la trattativa in corso di cessione da Leone a Mastropietro delle quote, quindi diventare un unico socio, già per quello che riguarda l'architetto non ha versato il completamento, quindi è stato giudicato socio moroso e automaticamente perde i suoi diritti. Altrettanto potrebbe capitare a breve a Leone Mastropietro, perché al 31 maggio, data che era stata fissata per la loro regolarizzazione, non è stato fatto fronte a questo, quindi chi entrerebbe semplicemente versando la quota capitale mancante, quindi non acquisto di quote a terzi, non restituzione di buone uscite, ma semplicemente, come è successo nel caso del passaggio da Sosteniamo l'Ancona a Ranieri, e poi per il resto delle quote da Sosteniamo l'Ancona a Leone e Mastropietro, versando il capitale sociale per ristabilire appunto le quote della SRL. Spero anche questo che sia passato come messaggio della potenzialità. 400.000 euro secondo Miani, la cifra che servirebbe per fare questo passaggio, e contemporaneamente, siccome che i soldi sarebbero versati come capitale sociale, permetterebbero anche l'iscrizione al campionato di Serie D. Grazie ancora una volta per essere stati con noi, tanti i vostri pensieri. Adesso l'ora è tarda, cercheremo magari di recuperarli poi domani con Daniele Tittarelle. State con noi.
Punto biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30.